cultura che non ti aspetti.
Bentrovati, buon pomeriggio. Stiamo tutti ad ammirare il nero in cielo, aspettando la pioggia. Questo è K, il fresco ve lo portiamo noi. Buonasera in diretta dall'R6 di Comano con Lucia Bentoglio in redazione, Enrico Bianda in diretta studio. Tra poco una storia argentina sorprendente, si parla di calcio e si parla di maschi e anche di matrimonio. E poi per i consigli vi segnalo Poesie e visioni di Frida Kahlo, lo pubblica Casa Grande, la musica, la cura, Corrado Antonini. Scriveteci naturalmente al numero 079-382-6765. T. Marlos, I'm Just a Girl, è il primo brano. I'm Just a Girl è il primo brano della scaletta della playlist di K in diretta studio. Sono le 17, quasi 4 minuti. Adesso andiamo in Argentina, idealmente a raccontare una storia parecchio curiosa, tenuto conto dei tempi che viviamo, degli orientamenti politici, se vogliamo, di alcuni paesi e soprattutto della contingenza mondiale che stiamo vivendo, con l'Argentina in semifinale, possibile candidata alla finale e possibile candidata anche alla vittoria. Ma non vogliamo parlare proprio di calcio in questi termini. Partiamo un pochino facendo un passo indietro. Per milioni di persone il calcio è ovviamente, insomma, lo vediamo in queste settimane, molto più di un gioco, è un linguaggio comune, un luogo simbolico di appartenenza, talvolta persino una seconda famiglia. Ci sono scrittori che si sono occupati di questo scrivendolo molto molto bene. Lo stiamo vedendo con i mondiali di queste settimane, milioni di persone allo stadio e milioni soprattutto a seguire la propria squadra del cuore nelle piazze dei paesi, svegliandosi ad orari impossibile, alle 3 di notte, alle 5 del mattino. E proprio per questo in Argentina si è deciso di utilizzare l'accesso agli stadi come leva per far rispettare un dovere fondamentale, il mantenimento dei figli. Gli ex coniugi morosi rischiano infatti di essere esclusi, una sorta di DASPO, detto così in lingua italiana o in termini legali all'italiana, esclusi dagli eventi calcistici più importanti. Ne parliamo insieme a Fabrizio Gabrielli, che intanto saluto, ciao e buon pomeriggio, benvenuto. Fabrizio Gabrielli, in diretta con noi, ci sei?
Sì, eccoci qua.
Eccoci.
Ciao,
qua.
Buonasera a tutti.
Salutavo, abbiamo perso per qualche istante il segnale. Ritroviamo Fabrizio Gabrielli, un esperto di Argentina, un esperto di letteratura argentina, è stato con noi nel corso di un dossier che si è concentrato sull'emergere di una serie di scrittrici latinoamericane negli ultimi mesi o anni, scrittore, traduttore e giornalista. Dicevo, facciamo un passo indietro, la storia è parecchio curiosa, insomma potrebbe o siamo alle prese con una sorta di DASPO che escluderebbe gli uomini morosi dagli stadi per gli eventi di maggior rilievo in Argentina. Che cosa è successo?
Sì, in buona sostanza è successo proprio quello, un'estensione del sistema di DASPO, per ridurlo un po' a poche parole, da maggio scorso è successo che il governo, che si è appoggiato a un programma che era già esistente, che si chiama Tribuna Segura, ha praticamente decretato che tutti gli iscritti al registro dei morosi e degli assegni familiari, cioè i genitori che non pagano quanto stabilito dal giudice per il mantenimento dei figli, vengano automaticamente esclusi dagli stadi. Più che un'innovazione, era una misura cautelativa che era già stata introdotta da circa un anno negli stadi, soprattutto di Buenos Aires, e adesso ovviamente il governo ha deciso di farne uno strumento su larga scala, applicando la base nazionale ma anche travalicando i confini dell'Argentina, perché questo sistema si sta applicando anche agli incias argentini in trasferta negli Stati Uniti, Canada e Messico adesso per i mondiali. È di certo il punto di partenza, è una piaga importante nella società argentina, parliamo di circa 13.000 persone, il 68%, quasi il 70%, quindi 7 su 10 dei genitori argentini che dovrebbero pagare gli alimenti per i figli non li pagano, e quindi una misura era sicuramente necessaria. Questa misura è bizzarra, come tante misure che vengono prese da governi populisti in qualche maniera.
Sì, è vero anche, come dire, il quadro è intanto sorprendente, la cifra alla quale facevi riferimento sorprende sicuramente. 7 persone su 10 in un contesto di divorzio non provvedono al dovere del mantenimento dei figli. La misura ha un carattere populista, è vero. L'esclusione dagli stadi dei genitori morosi trasforma ovviamente il calcio in uno strumento di pressione sociale. Che cosa ci dice questa scelta sul ruolo che attribuiamo oggi allo sport e al calcio in particolare nella costruzione dei comportamenti e delle relazioni sociali? Perché legare un problema politico-sociale ad un aspetto ludico come l'andare allo stadio?
È interessante partire secondo me da questa parola, dalla parola ludico, perché in Argentina definire andare allo stadio solo un aspetto ludico è sicuramente una mossa un po' azzardata, quasi una definizione riduzionista direi, no? Perché è un'abitudine sacra, è un processo di costruzione identitaria, sarebbe un po' come se l'Argentina proibisse l'accesso agli asado o alle milonghe dove si balla il tango, per intenderci. Certo è che è una misura molto retorica, che rischia di trasformare un sistema di prevenzione in un sistema di pressione sociale. Non è un caso che la comunicazione di questo governo, in linea con e coerentemente con molte altre comunicazioni, abbia utilizzato in maniera simbolica una parolina mantra che è tanto cara alla presidenza Milei, che è Afuera, no? Lo slogan principale infatti di questa misura che si sta applicando è il che non cumple con sus hijos, cioè quello che non si prende cura dei suoi figli, afuera nella cancia, fuori dagli stadi. Certo, lo sport, o meglio più precisamente proprio il calcio in Argentina, permea la società in maniera totale, ne è uno strumento fondante e fondativo, e quindi è una misura che chiaramente ha un impatto quasi religioso, con tutti i pro e i contro.
Allora, stiamo un po' cercando di ricostruire, no, quello che sta succedendo in Argentina, e giustamente il nostro interlocutore Fabrizio Gabrielli costruisce una relazione, un confronto su una misura politica e il contesto politico all'interno del quale tutto ciò sta avvenendo. Lo sport viene spesso presentato, no, come una scuola di valori, vedi una contraddizione tra questa retorica e il fatto che sia necessario utilizzare il calcio come leva per far rispettare obblighi familiari, fondamentali peraltro.
Beh, certo, devo essere sincero, non sono sorpreso che lo Stato che ha deciso di usare il calcio come uno strumento, come si dice, di enforcement civile sia stato proprio l'Argentina, no? Dove il calcio è uno dei pochi luoghi dove una sanzione amministrativa produce immediatamente un costo simbolico e identitario. È come se in qualche maniera trasformare il diritto di entrare allo stadio sia una leva per far rispettare gli obblighi di mantenimento e significhi riconoscere che in quel contesto perdere una partita della propria squadra può essere percepito come una conseguenza addirittura più concreta di molte altre sanzioni tradizionali, no? Ogni società poi ha i suoi asset di valore all'interno ovviamente di un frame di valori universali. In Argentina il valore che ha il calcio è potentissimo e mi sembra che in qualche maniera sia un caso peculiare che però trova una sua ragion d'essere in Argentina e in qualsiasi altra parte del mondo. Sembrerebbe quasi bizzarro, no? Che un prerequisito civile fondamentale come quello di pagare il mantenimento dei figli, un obbligo familiare, venga perseguito per mezzo del calcio. E invece in Argentina, proprio per la valenza culturale che ha il calcio, non sembra poi alla fine così banale.
Ma alla base di questa decisione a tutela dei minori e a tutela anche verosimilmente, insomma, della figura della donna in seno all'istituzione, famiglia, anche al di là del matrimonio e dunque dopo il divorzio, vi potrebbe essere, come dire, una concezione tradizionalista della famiglia, e dunque questo guiderebbe la misura, entro i termini di una concezione populista dell'idea di famiglia?
Beh, c'è sicuramente in ballo anche la concezione ipermacista di questa società. È interessante come questo governo soprattutto stia utilizzando i comburenti di alcune scelte che vengono prese in maniera populista, a volte ultrapopulista, no? Anche questo caricare socialmente la fetta maschile della popolazione mi sembra interessante e quantomeno esplicativo. È anche vero che di quel famoso 70% di cui parlavamo, quasi l'85% è costituito da uomini che non pagano il mantenimento per i figli in una situazione appunto di divorzio e quindi di separazione parentale in cui i giudici decidono se sia l'uomo o la donna a pagare. A me sembra più che altro pericoloso questa misura, sembra pericolosa al di là di individuare chi stigmatizzare, è pericolosa proprio perché stigmatizza in qualche maniera e crea pericolosi precedenti.
Tra questi precedenti vi potrebbe essere anche il trasformare una misura, diciamo, a carattere deterrente in una sorta di gogna pubblica, oppure la dimensione pubblica è proprio ciò che la rende efficace potenzialmente.
Sì, pensavo esattamente a questo. È anche vero che l'attuale governo argentino non ha mai, in realtà forse molti governi argentini non hanno mai disdegnato l'opportunità della gogna pubblica, soprattutto quando si trasforma in uno strumento di consolidamento del consenso, no? Perché poi in direzione contraria, gogne pubbliche quando c'è qualche scandalo che diciamo, investe il potere vengono sempre invece bellamente evitate. E è chiaro che in un paese con un tasso di polarizzazione, la potenza di fuoco dell'attacco contro il prossimo, soprattutto quando il prossimo è colui che sta sbagliando, è sicuro che porterà dei risultati, perché porta sempre dei risultati, però appunto crea dei precedenti. Quale sarà la prossima categoria inclusa? Perché poi di fatto stiamo parlando di un allargamento delle categorie inserite nei DASPO. Oggi sono giustamente, o non giustamente, secondo me più giustamente, genitori che non pagano gli alimenti, domani potrebbero essere i dissidenti, quelli che votano da un'altra parte, e questo crea soprattutto la preoccupazione che sia un prodromo pericoloso.
Allora, beh, abbiamo provato a raccontare una storia che peraltro, dicevamo, ce lo diceva Fabrizio Gabrielli, sta già colpendo al di fuori dei confini argentini, chissà che in altri paesi confinanti possa prendere piede. Intanto siamo partiti dal fatto, dalla storia, in Argentina si è deciso di utilizzare l'accesso agli stadi come leva per far rispettare un dovere fondamentale, il mantenimento dei figli. Gli ex coniugi morosi rischiano infatti di essere esclusi dagli eventi calcistici più importanti. Questo potrebbe trasformarsi anche in una sorta di gogna pubblica, strumento maneggiato con agilità soprattutto dai governi a carattere populista, ci diceva Fabrizio Gabrielli, che intanto ringrazio. Grazie mille per essere stato con noi, buona serata e risentirci presto.
Grazie a te, a presto.
Allora, per invece per gli appuntamenti del pomeriggio, 18:30, questo pomeriggio, e siete all'ascolto in diretta di K, Romeo Taddei, cantautore svizzero-uruguaiano, presenterà a Lugano dal vivo il suo progetto Deiro in una formazione ampia, diciamo così, full band, con una serie di inediti, a quanto mi è parso di capire, rispetto al progetto iniziale, brani di repertorio. Sul palco verranno portate anche alcune delle canzoni del padre che gli ascoltatori, le ascoltatrici della Rete 2 ben conoscono, perché sono sempre nelle nostre scalette, soprattutto al mattino, nei programmi di attualità, naturalmente. Romeo Taddei è collegato con noi al telefono. Intanto, buon pomeriggio e grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio, grazie a voi. Come state?
Tutto bene. Allora, Deiro o Deiro, come si pronuncia?
Sarebbe Deiro.
Deiro, allora l'avevo detto bene inizialmente. Deiro è il titolo di questo nuovo progetto discografico. Qualcosa si può già ascoltare online. Come è nato e qual è il significato di questa parola, Deiro?
Allora, Deiro è nato praticamente davanti a un camino, mangiando e bevendo vino con la mia compagna, pensando a che nome d'arte utilizzare, ed è uscito Deiro, che sarebbe Taddei Romeo, quindi l'insieme del cognome e nome è uscito Deiro. Inizialmente Deiro era il nome d'arte che avevo intrapreso, perché mi sentivo ancora non pronto per usare il mio nome, diciamo, nome e cognome. E quindi da lì è nato un po' questo nome, questo progetto, mi sentivo un po' più libero di poter fare quello che volevo, insomma, a livello artistico. E poi niente, dopo finito l'EP mi è sembrata la cosa più bella e giusta per queste cinque canzoni, di chiuderle con il titolo, con Deiro, che appunto era il mio nome d'arte, e adesso sono ufficialmente tornato ad essere Romeo Taddei.
Allora, queste canzoni arrivano alle 18:30 a Punta Foce nel quadro del Long Lake. Tra i tantissimi appuntamenti c'è questo e ci tenevamo molto a segnalarlo. Nelle canzoni di questo progetto Deiro convivono riferimenti alla storia personale, riferimenti alle proprie radici e alle sue esperienze più recenti. Quanto c'è di autobiografico nella scrittura di queste canzoni, nel progetto artistico e quanto invece di immaginazione?
In realtà è tutto abbastanza autobiografico, poi c'è un po' di immaginazione, un po' di cose sono state esagerate forse, o non del tutto veritiere magari, però un pizzico di la base di introspezione era personale.
Facevamo riferimento alla figura di Claudio Taddei, suo padre, che è stato musicista, dicevo, no, sta nelle scalette dei nostri programmi di attualità, troviamo ancora la musica di Claudio Taddei. C'è qualcosa che le ha insegnato sulla musica, che oggi lei riconosce nel modo di scrivere e di stare anche sul palco?
Ma in realtà io ho iniziato proprio quando lui è venuto a mancare, quindi lui non mi ha mai visto né cantare né suonare. Cioè aveva iniziato un pochino con la chitarra, mi aveva insegnato una canzone sua, tra l'altro stasera la canteremo, ed è stata penso una o due canzoni che abbiamo iniziato a fare con la chitarra, se no poi ho iniziato dopo. E diciamo che è stato tutto un po' acquisito grazie ai neuroni specchio durante tutta la mia vita, perché vedendolo sempre fare penso che ho acquisito tutte le cose, in parte, non tutte ovviamente, però gran parte delle sue qualità, diciamo, le ho acquisite guardandolo e ascoltandolo tutta la vita.
So che c'è, come dire, molto vicino un progetto artistico imminente. Ci può dare qualche anticipazione? O sentiremo qualcosa di questo progetto sul palco di Punta Foce questo pomeriggio alle 18:30?
Sì, sono molto felice perché appunto finalmente farò il mio primo album, debutto come Romeo Taddei e lo registrerò quest'anno. E questa sera ci saranno due brani, sì, due brani del nuovo progetto. E sarà un'occasione unica perché poi non si sa mai se saranno esattamente come li ascolteremo questa sera. Quindi sarà bello presentarli e vedere un po' la reazione del pubblico.
Allora, ci salutiamo con un brano che lei ci ha inviato. Mi pare si intitoli Aria, una parola di presentazione.
Aria, con questo caldo penso che calza perfettamente la canzone.
Romeo Taddei, lo ricordo, Punta Foce, 18:30 per il Long Lake. Grazie mille di essere stato con noi qui a K. In bocca al lupo.
Grazie a voi, grazie, arrivederci.
Che fatico a riempire ed ogni volta che mi lasci sulle spine non riesco più a camminare, ogni parola fa male, provo a fumare un po' così mi passa pure la fame, non sarà colpa del vino che mi hai lasciato su un filo, perdermi fare da Roma fino a Milano in motorino.
E dunque vi sarà la possibilità di ascoltare questa musica questo pomeriggio. Punta Foce, il brano che sta scorrendo ancora in sottofondo. Questo è K, siamo in diretta 17:24. Allora adesso un po' di musica ancora nell'avvicinarci all'appuntamento con gli aggiornamenti informativi. Il notiziario delle 17:30, ci arriviamo dapprima con John Cleary. Pochi minuti all'appuntamento con le informazioni. John Cleary, Up Down Downtown, il brano che abbiamo ascoltato. Carlos Libedinsky, Viluzzi Subì, è invece il brano che ci accompagna direttamente alle informazioni. Subito dopo parliamo dell'Orchestra Radiosa.
On my own, I gave my dreams.
Sfuma. 17:38 diretta studio, questo è K, Sean Escoffery, Breaking Away. In realtà questo è un remix dall'incisione originale, fa parte della playlist del nostro K. Questa sera voglio segnalare un importante riconoscimento internazionale per la RSI, il documentario Radiosa, The Story of a Radio Orchestra, prodotto da Cristian Gilardi e diretto da Fabio De Luca, è stato selezionato nella shortlist degli Fiat IFTA Archive Achievement Awards 2026, che è, ma poi lo scopriremo insieme, tra i più prestigiosi premi mondiali dedicati alla valorizzazione degli archivi audiovisivi nella categoria Excellence in Archive Production. Il film, insomma, racconta, lo sapete, probabilmente tutte le ascoltatrici e ascoltatori che sono con noi questo pomeriggio lo sanno, racconta la vicenda dell'orchestra radiosa della radio della Svizzera italiana, ensemble che ha segnato la storia della radiofonia e della vita musicale nel nostro paese attraverso materiali d'archivio in gran parte inediti, e questo è un aspetto molto interessante. E poi vi sono testimonianze, nuove esecuzioni affidate a giovani musicisti. Il documentario ricostruisce un patrimonio culturale di grande valore, riportando alla luce una delle orchestre leggere più importanti del panorama europeo, non solo territoriale, del Novecento. Ne vogliamo parlare proprio con Fabio De Luca, che ci ha raggiunto in studio. Buonasera, ciao e benvenuto.
Buonasera a tutti.
Allora, intanto Fabio, partiamo dalla sensazione di questa importantissima candidatura.
Beh, è stata una grandissima sorpresa e ovviamente un grandissimo piacere e onore che devo condividere con tutte le persone che hanno preso parte al documentario, non soltanto gli ospiti, i musicisti e la presentazione, ma soprattutto tutto lo staff tecnico che hanno portato loro idee, proposte, lo staff dell'archivio che ha suggerito quali materiali andare a prendere, e quello che riguarda i costumi, il trucco, perché abbiamo cercato di far rivivere l'archivio dandogli una nota, tra virgolette, di modernità. E in questo tipo di lavoro c'è stato veramente un team dietro che si è lanciato con entusiasmo e ha fatto sì che effettivamente il prodotto venisse poi apprezzato da questo concorso.
È un continuo, come dire, spostamenti di piani narrativi e storici, ha un andamento cronologico, si parte dagli albori e si arriva fino agli anni 70 e 80, sono tutti anni di grande rilevanza per l'orchestra, lo si capisce anche dalle personalità che intrecciano le loro vicende con l'orchestra radiosa. Cemina, per esempio, per fare il nome più riconoscibile, sicuramente si ha proprio la percezione che vi è stato un enorme lavoro sugli archivi, sulla preparazione, sulle scene, sugli arredamenti, sulla selezione musicale, sulle interviste. Quanto avete lavorato su questo progetto?
Ma il lavoro è stato, diciamo, abbastanza lungo, soprattutto andare a spulciare quello che c'era in archivio, non soltanto nel nostro archivio, ma anche nell'archivio delle consorelle. Abbiamo trovato materiale anche lì. Abbiamo avuto la fortuna anche di avere una ripresa amatoriale fatta nel 1956, quando il primo Eurosong Festival è nato e si è tenuto a Lugano. Quindi, come dicevi tu, l'Orchestra Radiosa in quell'occasione ha accompagnato tutti i cantanti di tutte le nazioni che avevano preso parte a quell'evento. Quindi è stato uno spulciare proprio materiale che ovviamente per diciamo l'80-90% era musicale, perché l'Orchestra Radiosa spaziava in tutte le direzioni, non soltanto musica leggera, ma si affacciava al jazz, al blues e via dicendo. E poi, per nostra fortuna, ovviamente in archivio abbiamo trovato anche interviste. Bisogna ricordare che purtroppo quando noi abbiamo affrontato il documentario, tutti quelli che avevano preso parte alla Radiosa erano scomparsi, quindi da quel lato lì non potevamo fare affidamento su, tra virgolette, interviste fresche. L'archivio è stato preziosissimo, è stato un piacere andare a vedere, eccetera. Quantificarti quanti giorni non te lo so dire.
Vabbè, ma questo tutto sommato ci interessa, voglio dire, è stato un gran lavoro. Poi vengono cose fuori, cose storie che magari gli ascoltatori nella nostra rete già sanno, ma io mi sono molto stupito nello scoprire, ad esempio, l'orecchio assoluto di Rubbiani. Qualcosa avevo scoperto nell'approcciare la serata che era stata proposta allo Studio 2, che per esempio vi sono dei magnifici pezzi di musica leggera, tra virgolette, con i soli di Franco Ambrosetti. Franco Ambrosetti arrivava qui alle 8:30 di sera, racconta nel documentario, dopo cena si metteva nello studiolo e improvvisava sulle basi registrate nel corso del pomeriggio dall'orchestra. Quindi vengono fuori delle storie straordinarie. I Fiat IFTA, Archive Achievement Awards, che tipo di premio sono, per comprendere insomma il valore di questa candidatura?
Ma questo tipo di associazione si dedica proprio alla valorizzazione del materiale d'archivio. È un'organizzazione, all'epoca quando mi ero avvicinato non ne sapevo niente, perché non era il mio campo. Sono proprio stati i colleghi dell'archivio che hanno suggerito l'idea di mandare il nostro lavoro lì. E loro è proprio un'associazione internazionale che cerca in tutti i modi, con documentari, fiction e qualsiasi tipo di prodotto radio e televisivo, di mettere in evidenza tutto quello che c'è negli archivi delle radio e delle televisioni. Quindi è proprio un andare a valorizzare quello che è il nostro passato.
E allora, quando si lavora bene sui propri archivi, si capisce anche che gli archivi hanno un senso profondo culturale, di, tra virgolette, identità, di tenuta anche su un territorio, del valore soprattutto di un servizio pubblico, e hanno anche evidentemente un valore politico, ma su questo arriveremo con la mia copertina tra pochissimo. Io non ho detto che il documentario è disponibile sul Play della RSI, e quindi l'invito a tutti coloro che sono all'ascolto questo pomeriggio di andare lì a riguardarselo, e poi attendiamo naturalmente l'esito del concorso e della premiazione. C'ha da aggiungere qualcosa?
Sì, volevo fare un appunto. Cioè, l'archivio non è un luogo impolverato, l'archivio è qualcosa che si crea tutti i giorni. Quello che abbiamo fatto ieri è già archivio, ed è molto importante che si continui a produrre materiali di qualità, che possano essere documentari, interviste, fiction, quello che si vuole, proprio per andare ad arricchire questo colosso che abbiamo anche per le generazioni future.
Allora, Fabio De Luca, grazie. Invito Fabio De Luca e i nostri ascoltatori a ascoltare la piccola copertina che arriva tra pochissimi minuti, perché proprio su questo si concentrerà. Lo diceva pochi istanti fa ed era quasi un monito per Fabio De Luca. Ci sono parole che potrebbero indurre, no, immediatamente in uno sbadiglio. Archivio, per esempio. Basta pronunciarlo e nella mente compaiono scaffali infiniti, cartelle color seppia, faldoni impolverati e un custode che chiede di parlare a bassa voce. Eppure è curioso, viviamo nell'epoca in cui archiviamo tutto, fotografie del cappuccino, vocali di 30 secondi che nessuno ascolterà più, 5.000 mail inutili, perfino gli screenshot degli screenshot. Siamo in una civiltà ossessionata dall'archiviazione ma diffidente verso gli archivi, e forse perché continuiamo a immaginare come depositi del passato quando invece sono officine del presente. Michel Foucault lo aveva intuito con la consueta eleganza filosofica. L'archivio non è semplicemente il luogo dove si conservano i documenti, ma il sistema che decide che cosa può essere detto, ricordato e tramandato. Non è un magazzino della memoria, è una macchina che produce memoria. E allora cambia tutto, perché un archivio non custodisce soltanto quello che è stato, orienta anche quello che saremo. Decide quali voci continueranno a parlarci e quali finiranno nel silenzio. In questo senso è un fatto politico prima ancora che culturale. Ogni archivio racconta una società, ma racconta anche le sue scelte, le sue gerarchie, le sue dimenticanze. Conservare è sempre in qualche misura scegliere. Per questo fa piacere che un documentario dell'RSI, Quando la musica era radiosa, dedicato all'orchestra radiosa, sia stato candidato ai prestigiosi Fiat IFTA, Archive Achievement Awards. Non è soltanto un riconoscimento a un bel lavoro televisivo, è il segno che gli archivi, quando vengono riaperti con intelligenza e immaginazione, smettono di essere musei della nostalgia e tornano ad essere laboratori di futuro. Quelle immagini, quei suoni, quelle registrazioni non ci dicono soltanto come si faceva musica alla radio, ci ricordano come una comunità costruiva il proprio immaginario, il proprio gusto, perfino il proprio modo di stare insieme. Ogni nastro restaurato è un pezzo di società che ricomincia a respirare. In fondo un archivio è l'esatto contrario di un cimitero. In un cimitero le cose finiscono. In un archivio possono sempre ricominciare, basta che qualcuno abbia la curiosità di aprire una scatola, ascoltare una registrazione, guardare una pellicola con occhi nuovi. È un gesto apparentemente semplice ma profondamente civile. E forse è questo il compito più bello degli archivi, ricordarci che la memoria non è una celebrazione del passato ma una forma di responsabilità verso il presente, forse anche verso il futuro, perché una società che conserva soltanto ciò che le fa comodo costruisce una memoria corta. E una memoria corta si fa, è sempre molto disponibile a farsi raccontare la storia da qualcun altro.
Thank you.
Questa è una novità discografica fresca fresca, è un gruppo che si è formato appositamente, dunque un inedito sotto il profilo discografico. Dal vivo credo che non si fossero mai incontrati, c'è la figura leggendaria di Harry Treadgill ai sassofoni e ai flauti e anche in parte la composizione Vijay Iyer, che è un pianista anche di casa qui a Lugano, perché al vecchio auditorium ha inciso molto in compagnia di straordinari musicisti come Vadada Leo Smith, e infine c'è Daphnis Prieto, percussionista batterista cubano amante dei poliritmi. Un trio curioso, I Wanted a Map, il brano che abbiamo ascoltato insieme, il disco è nuovo, esce per Nonsuch, è una novità discografica succulenta, molto più orecchiabile se si pensa che Harry Treadgill viene dalla grande storia dell'AACM chicagoiano e dunque dalla ricerca più radicale dell'improvvisazione afroamericana statunitense. Qui lo sentivamo, forse grazie all'influenza anche di Vijay Iyer, in un contesto sì poliritmico ma certamente molto ascoltabile. Straordinario disco, grazie ancora ad Antonini che ci fa questi regali. Yaz Ahmed, Waiting for the Dawn, è il brano che ci accompagna all'appuntamento con i consigli. E siamo al momento dei consigli, come ogni pomeriggio 18.02, abbiamo sforato di qualche minuto e però questo pomeriggio vogliamo raccontare un libro freschissimo di pubblicazione, ce l'ho tra le mani con una copertina bellissima, forse non poteva essere altrimenti, dalla struttura particolare con alcune lettere, poi vi sono delle piccole prose, poi c'è un corpo poetico molto molto intenso, poi c'è l'aggiunta di un saggio del quale parleremo. Insomma, tutto ciò ruota attorno alla figura di Frida Kahlo, che è una delle artiste più riconoscibili del Novecento, ma dietro l'icona mondiale, peraltro anche proprio contestata nel suo processo di commercializzazione dai suoi familiari, perché è stata trasformata nel tempo in una sorta di simbolo usa e getta, però mantiene forte il suo ancoraggio alla politica, al femminismo. Frida Kahlo resta una voce intensa, personale. Il volume è stato appena pubblicato da Casa Grande, come dicevo, dal titolo Poesia e Visioni, e raccoglie, come detto, una selezione di scritti, e tutto questo offre al lettore l'opportunità di avvicinarsi non soltanto alla pittrice, ma alla donna che attraverso i già citati appunti, riflessioni, lettere, affidava alla parola tutte quelle urgenze che animavano la sua pittura. Un libro che restituisce la complessità di una figura come quella di Frida Kahlo. Il volume esce per Casa Grande, cura è affidata a Sara Groisman, che è nostra ospite al telefono. Intanto la saluto, buon pomeriggio, ben trovata.
Buon pomeriggio a voi.
E la traduzione dei testi è affidata a Vanni Bianconi. Le posso fare una confessione? Magari lei la sa interpretare. Quando mi sono trovato tra le mani un paio di giorni fa, perché il pacchetto è arrivato in redazione un paio di giorni fa, questo libro, mi sono detto: "Toh, Frida Kahlo poetessa". Non mi sono, come dire, interrogato sul perché potesse avere anche questo lato. Non mi è sembrato del tutto normale che Frida Kahlo fosse poetessa, come se nella mia testa fosse addirittura prima poetessa e poi, quello che sappiamo, pittrice. Come mai succede questo? Condivide questa impressione?
Sì, penso che sia molto comprensibile, perché trovo che nella sua opera pittorica c'è proprio una dimensione che l'avvicina molto alla poesia, per come usa anche le figure retoriche. È una pittura molto basata sull'allegoria, la metafora, la similitudine, dove accenna molti aspetti della sua vita sempre con degli elementi esterni, per esempio si rappresenta come un cervo ferito, e quindi sì, penso che sia molto comprensibile questa affinità tra la poesia e il suo modo di dipingere e di rappresentare.
Allora, andiamo nella selezione che è stata fatta. Quali sono i testi che possiamo ritrovare all'interno del volume? E appunto, siccome si tratta di una selezione, come dire, tra virgolette, autoriale, come è stata curata questa selezione?
Allora, sono dei testi che vengono in effetti da tutto un po' il corpus scritto di Frida Kahlo, che è molto vario, perché bisogna dire che lei non aveva ambizioni autoriali, però ha scritto comunque molto, quindi le fonti di questo libro sono, da una parte, le lettere, cioè tutta una raccolta delle lettere complete, ci sono degli scritti sparsi che scriveva un po' per gli amici, un po' anche per delle riviste o per delle mostre dove le si chiedevano dei brevi autoritratti o dei testi di presentazione. E poi c'è un'opera centrale nel suo lavoro, che è il diario. È un diario sia scritto che illustrato, che lei ha tenuto negli ultimi circa 10 anni di vita, e tutto questo insieme è un insieme molto eterogeneo, e nella selezione si è cercato di estrarre da questi materiali quei punti in cui si percepisce in modo molto netto che lei si sta abbandonando proprio al piacere della scrittura. E quindi c'è, secondo me, una delle affinità, anche se anche i testi nel libro vengono appunto da queste fonti eterogenee, perché sono tutti estratti in cui emerge questo piacere anche per la scrittura, e dove un po' sembra quasi dipingere con le parole, perché sono quasi tutte delle piccole descrizioni di qualcosa, o di un ricordo, o proprio di un quadro, o di una scena che ha visto, o ci sono tanti ritratti, per esempio, di suo marito Diego Rivera, che lei è, con cui lei aveva un rapporto strettissimo, e ci sono dei ritratti anche molto divertenti di lui all'interno del libro.
Che tipo di linguaggio usa Frida Kahlo? C'è spazio anche per una sorta di unità tra i testi, nonostante, insomma, come ci ha detto giustamente lei, la loro provenienza eterogenea?
Sì, secondo me l'unità è proprio data dalla sua personalità, che è una personalità incredibilmente forte, marcata, e questo lo dicono anche tanti critici, ma anche tanti scrittori che si sono occupati della sua opera. E per esempio la stessa Angela Carter, che è autrice del testo che proponiamo nel libro, parla proprio di come questo suo modo di essere si ritrova sia nei suoi testi, nelle sue fotografie, nei quadri, e si sente proprio una personalità netta. E poi nella scrittura, che di base ha una lingua molto semplice, però si ritrovano un po' i caratteri che si conoscono della sua pittura, perché da una parte c'è questo anche un grandissimo senso dell'umorismo e un piacere anche per l'umorismo nero, c'è tutto un piacere per il gioco di parole, ci sono parole inventate o usi dell'inglese che lei usa sempre in modo ironico, e poi c'è però anche una grande capacità di dare un'espressione molto diretta dei propri sentimenti, delle percezioni. C'è meno forse la riflessione intellettuale, ma c'è un modo molto immediato di metterci davanti a quello che lei sente o percepisce del mondo.
Io invito naturalmente chi è all'ascolto a leggere queste poesie, perché sono di enorme interesse, devo dire proprio di grande, grande interesse. La cura del volume è assai ben fatta. All'interno, prima ne accennavano, all'interno del volume troviamo anche un saggio firmato da Angela Carter. Come mai la scelta di inserire un saggio esterno tra i testi di Frida Kahlo e come mai cascare tra i tanti proprio su Angela Carter?
Ma allora, la scelta di inserire un testo esterno veniva proprio dall'eterogeneità comunque di questi materiali di Frida Kahlo, perché sono dei testi frammentari e che vengono da tanti momenti della sua vita. E se chi legge non ha una familiarità con la biografia di Frida Kahlo, può anche trovarsi comunque un po' disorientato, cioè si può gustare il singolo testo, ma magari non capisce bene in che cosa si colloca. Allora c'era il desiderio di dare anche un testo che facesse un po' una panoramica su chi è Frida Kahlo e cos'è la sua opera. E tra i tanti testi, sì, ne esistono tantissimi, ma questo scritto di Angela Carter, che in più è un inedito in italiano, non era mai stato tradotto, mi sembrava proprio perfetto, perché in poche pagine lei da una parte ripercorre la biografia di Frida Kahlo, ma dall'altro dà molte chiavi di lettura, molti affondi su come capire questa biografia, da delle piccole chiavi, come parla ad esempio degli autoritratti di Frida Kahlo come un modo per portare avanti un autointerrogatorio, un modo per capire meglio se stessa, e sono tanti, tanti spunti che secondo me aiutano a comprendere chi era Frida Kahlo anche a persone che magari non la conoscono, e comunque anche però per chi invece la conosce è molto originale come lettura. E quindi ecco, da qui la scelta di far parlare Angela Carter.
La cosa che si capisce è che Frida Kahlo disegnava molto e accompagnava frequentemente i propri disegni con i testi, quindi non era insolito trovare un foglio con vari disegni e al suo interno scritte piccoli versi, piccole poesie, piccole riflessioni. Mi ha molto colpito quella che scarabocchiava nel 1952, quando su un foglio con vari disegni scriveva: sentire nel mio dolore il dolore di tutti quelli che soffrono e farmi animo con il bisogno di vivere per lottare per loro. Frida. Questa è una tra le tantissime poesie che sono raccolte in questo volume. Lo pubblica Casagrande. Si intitola Poesie e visioni, con uno scritto di Angela Carter. La cura è di Sara Groisman, che è stata nostra ospite qui a K. Intanto grazie mille, congratulazioni, e speriamo di risentirci presto dunque.
Grazie, arrivederci.
Yeah.
Qui c'è il bassista e cantante Les Claypool, insieme a lui c'è Sean Lennon, figlio d'arte naturalmente. Da un lavoro del 2019, il duo si chiama The Claypool Lennon Delirium, riprende un po', come dire, un fare musica psichedelico. Les Claypool poi veniva dai Primus, un gruppo tutto ritmo sincopato e basso slap. Claypool Lennon Delirium nella scaletta, nella playlist del nostro K questo pomeriggio, sempre in diretta studio, sono le 18:14. Più facciamo entrare l'intelligenza artificiale nelle nostre vite, più a fondo si può spingere la nuova dinamica umano-intelligenza artificiale che sta iniziando ad emergere, riguarda anche i divorzi. In un pomeriggio nel quale siamo proprio partiti da una storia argentina che intende per legge vietare lo stadio negli eventi più importanti per il calcio argentino ai morosi, soprattutto mariti che si sottraggono dal sostenere i figli con gli alimenti, restiamo in termini di divorzi, analizziamo la relazione sentimentale, intima, che può essere alterata o orientata dall'intelligenza artificiale. Lo facciamo con Stefania Carini, cui do il benvenuto. Ciao, buonasera.
Ciao, buonasera.
Allora, intanto direi che possiamo, insomma, partire banalmente dalla storia. Come si articola questa nuova, definiamola così, sfaccettatura della relazione in via di costante definizione tra uomo e macchina?
Sì, guarda, è un articolo che è uscito in questi giorni su Rivista Studio, che riprende un altro articolo di una piattaforma, di un sito web, Futurism, che ha iniziato a raccogliere un po' di queste storie, no? Poi ovviamente bisogna sempre andare a vedere la statistica, perché magari sono due o tre e non tantissime, ma allo stesso tempo iniziano a dirci qualcosa, no? Cioè sempre di più hanno raccolto questi giornali, hanno scoperto che in un momento di crisi della coppia, uno dei due, o magari tutte e due, inizia a fare domande sull'altra parte della coppia, non a uno specialista, a uno psicologo, ma a ChatGPT, a un'intelligenza artificiale. E questo cosa succede? Cosa fa succedere? Che spesso e volentieri è come se si iniziasse un dialogo con un'altra entità, che spesso addirittura viene quasi definita un'altra persona, perché come sappiamo questi modelli sanno replicare fedelmente, ed è questa la loro forza, il linguaggio umano, e quindi ci sembrano umani, ma non lo sono. In realtà questo non è un dialogo, in realtà è spesso un monologo, anche perché evidentemente io alla macchina sto raccontando solo il mio punto di vista, e la macchina è creata per dare appoggio incondizionato e empatia a questo mio punto di vista, e questo secondo alcuni crea proprio una sempre maggior distanza fra le persone, nel senso che nella coppia tra le due chi, come dire, è caduto un po' nella tana del bianconiglio dell'intelligenza artificiale ne rimane intrappolato e si allontana sempre di più dal partner.
C'è tutto un mondo, no, che viene definito, io l'ho scoperto nel preparare questa conversazione con Stefania Carini, raccogliendo la sua sfida, no, di parlare di come anche i divorzi finiscono per essere un luogo di sperimentazione. C'è tutto un mondo che viene definito AI companions, ovvero avatar virtuali alimentati dall'intelligenza artificiale che assumono le sembianze appunto di un amico, no? Di cosa si tratta e soprattutto cosa si dice di questa derivazione del rapporto umano-macchina a livello emotivo?
La questione è che ci sono proprio delle piattaforme grazie alle quali tu puoi creare il tuo avatar, dargli anche delle sembianze, e dietro a questo punto c'è l'intelligenza artificiale che ti può simulare appunto un dialogo, una relazione, ma sono proprio create quelle specifiche piattaforme per simulare un tipo di relazione affettiva. Quindi cosa succede? Che da un lato qualcuno dice, beh, queste piattaforme in un certo senso possono aiutare le persone perché abbattono un certo senso di solitudine, qualcuno li usa anche per avere consigli sulla propria salute mentale, può essere interessante come, insomma, per studiare, come avere un amico in più, no? Però attenzione, perché noi facciamo spesso queste considerazioni dall'alto della nostra età, cioè ormai ho quasi 50 anni, e quindi forse riesco ancora a distinguere una macchina da un essere umano, ma dobbiamo pensare alle generazioni più giovani che si trovano subito a poter giocare con questi strumenti. E allora bisogna chiedersi se davvero questi companion, no, che possono aiutarti magari a superare dei momenti di solitudine, poi invece non vanno a isolarti, oppure allo stesso tempo la capacità di raccontare i propri sentimenti a una macchina che però ci dà sempre ragione, davvero ci può aiutare poi a raccontarli a qualcuno che non ci darà sempre ragione, ma soprattutto è una questione di tempo. Noi siamo abituati in quest'epoca ad avere tutto e subito. Adesso suono sempre molto boomer a dire così, però
vabbè, io in realtà, tu dici ho quasi 50 anni, io ne ho 55, esatto. Sono più boomer di te, queste battute le accolgo benissimo.
Cioè, nel senso che siamo abituati che se voglio vedere quella serie di TV, accendo la TV e c'è, non devo aspettare un orario. Voglio quel libro, lo ordino su Amazon, domani mi arriva. Ecco, in questo caso noi cosa abbiamo? Abbiamo un amico che è sempre disponibile. Non è l'amico o l'amica che ha altro da fare, in quel momento non mi può rispondere, ha anche lui i suoi problemi, no, è sempre a mia disposizione. E questo può creare evidentemente dell'incapacità poi a relazionarsi con persone umane, e questo è un problema, tant'è che l'Unione Europea ha creato insomma uno studio, sta cercando di capire se e come è possibile regolamentare questi tipi di companion di intelligenza artificiale.
Siamo quasi in chiusura, però stavo pensando, nelle passate settimane ci siamo un po' accapigliati tutti attorno ad un intervento di Mauro Kovacic sulla lettura del Corriere della Sera a doppia pagina, che forse insomma in realtà aveva voluto trollare il mondo degli appassionati di fantascienza, intervento che diceva che siccome la fantascienza per lo più non ci ha preso con il futuro, allora non è da considerare letteratura nella misura in cui l'unica cosa che voleva fare non è riuscita a farla. Ora proprio traduco in tre parole, perdonatemi, eppure proprio su questo fronte i classici sci-fi ci avevano visto lungo, no? Proprio sulla questione della relazione tra umano e macchina a livello emotivo. Pensiamo a Blade Runner.
Beh, certo, Blade Runner, ma pensiamo poi a Blade Runner, cosa racconta? Racconta di alcuni replicanti che in realtà sono replicanti ribelli. E questo è anche interessante, cioè la fantascienza cosa faceva? Ci mette di fronte a un futuro più o meno distopico, però è il modo anche per vedere quanto di umano c'è nella macchina, ma nel senso di quanto al di là della norma c'è nella macchina, e quindi cosa c'è, quanto l'umano può essere al di là della norma. Se noi pensiamo all'intelligenza artificiale, all'uso che se ne fa adesso in alcuni casi, è vero che stiamo cercando di ragionare, no? Se è intelligenza o meno, e porre dei limiti, ma allo stesso tempo è un po' come dare alla macchina, no, volere una macchina del tutto allineata. A me ogni volta che si parla di intelligenza artificiale mi viene in mente un famoso manga di anni fa, Video Girl Eye si chiamava, tra l'altro. Cosa raccontava? Raccontava di un ragazzino che aveva problemi amorosi e alla fine affittava una VHS, pensa un po' l'analogico, da quella VHS che lui credeva fosse un film hard, in realtà usciva fuori dallo schermo una ragazza che diventava sua amica. Ora però lui cosa aveva? Aveva questo registratore che era difettoso, per cui questo avatar digitale che usciva dalla televisione in realtà non era quella donna accondiscendente che gli avrebbe fatto fare qualsiasi cosa, che insomma proponeva il claim che proponeva la videocassetta. Era in realtà un'intelligenza artificiale difettata, ma proprio per questo era importante, proprio per questo lo aiutava a uscire dalla sua solitudine. Quindi l'interessante è questo, che la fantascienza ci fa vedere il futuro, capire proprio lo scatto rispetto alla norma, che ci fa comprendere l'umano e l'umano rispetto alla macchina.
Eccoci qui e quindi abbiamo recuperato anche un rapporto sano con la fantascienza grazie alle riflessioni di Stefania Carini questo pomeriggio. Io lo ricordo, siamo partiti da un articolo apparso su rivista Studio, che a sua volta riprendeva un articolo apparso su una rivista anglosassone di approfondimento scientifico. L'idea era un po' questa, insomma, più facciamo entrare l'intelligenza artificiale nelle nostre vite, più a fondo la stessa intelligenza artificiale si può spingere, dando vita ad una nuova dinamica umano-intelligenza artificiale. E tutto questo riguarda anche i divorzi, dunque la dimensione emotiva, relazionale tra gli individui. Stefania Carini, grazie, grazie mille. Ci risentiamo presto
grazie
qui a K.
Tumbayana trabaja la tierra como el que más. Tumbayana sonríe cuando tiene que llorar. Ay, Tumbayé, Tumbalayo, sonrisa negra, mueca de sol. Ay, Tumbayé, Tumbalayo, le da a la tierra su corazón.
Tumbayé, Tumbayana, tumbao.
Tumbayana llevaba en la sangre una ilusión y en sus noches de vino también tocaba el tambor. Ay, Tumbayé, Tumbalayo, Tumba Climaco, Montabingo. Ay, Tumbayé, Tumbalayo, vamos moreno, bate el tambor.
Stavo pensando, la potremmo considerare cumbia, quella de Las Estrellas de Macondo o Tumbayana, il brano che abbiamo ascoltato. 1977, Uruguay, la formazione che ci ha condotto quasi al termine del nostro K. Comunque, per gli appassionati di cumbia al Long Lake, domani 16 luglio a partire dalle 20:30 c'è un programma proprio di notte di cumbio con la Delio Valdés. È un'orchestra proveniente da Buenos Aires, tra le più riconoscibili e amate della scena contemporanea. I più esperti sapranno riconoscere se trattasi di cumbia o meno, ma di sicuro qualcosa di cumbio là dentro ci sarà. Sappiamo che vi sono tanti appassionati all'ascolto di K questo pomeriggio. Sono ai saluti perché devo lasciare spazio ancora alla musica e poi naturalmente alla replica di Laser. Grazie da parte mia Enrico Bianda, vi ricordo 079 382 6765. K torna domani, grazie anche alla cura di Lucia Bentoglio che mi ha aiutato a costruire questo programma. Noi ci risentiamo domani a partire dalle 17. Passate una buona serata, restate all'ascolto della Rete 2 e state bene.